Torino. È con noi per questo. È con noi per questo secondo momento, sempre nel tema della misericordia, Paolo Kurtaz. Penso che molti di voi lo conosceranno. Sono due parole di presentazione. A me piace definirlo un cercatore di Dio. È valdostano, teologo, scrittore. Lui, come l'ho conosciuto io, va in giro a raccontare l'esperienza di Dio che lui ha avuto. E a me piace presentarlo proprio su questo. Siamo nell'anno della misericordia, l'anno del giubileo, e a lui abbiamo chiesto proprio di entrare un po' sul tema della misericordia, e l'incontro suo l'abbiamo intitolato Il nome di Dio è misericordia. Lo ringraziamo per essere qua, già la seconda volta che viene a trovarci, grazie. E, abbiamo tempo più o meno un'oretta per te, e poi facciamo un break di qualche minuto e poi andiamo un pochettino a ruota libera, nel senso chi vuol fare qualche riflessione, qualche domanda, qualche spunto, e andiamo poi in interlocuzione con Paolo. E poi avremo un attimo di break e poi alle 19 la Santa Messa. Grazie Paolo.
Grazie a voi di essere venuti. E grazie soprattutto per avermi fatto trovare il fresco. Quando sono stato invitato per la seconda volta ho detto, non so se avete visto, io d'estate non faccio conferenze. La ragione è questa, non è una battuta. Perché essendo un animale di montagna, quando comincio a superare i 30 gradi il mio corpo si scioglie. E quindi grazie del fresco. Sono contento di essere qui, sono già venuto l'anno scorso e quindi ho visto dei volti, e poi ringrazio anche chi si è fatto un bel po' di chilometri per venire ad ascoltarmi. Però stamattina avete visto il Papa, quindi già mi ha chiamato Francesco e mi ha detto accoglili bene così. E sono contento anche perché questo giubileo, ormai, come è vero Don Marco, stiamo veleggiando verso questo anno che ci siamo dati, che ci sono stati dati come tempo di revisione profonda del volto di Dio nella Chiesa, questo giubileo straordinario. Parlavo prima con l'amico Don Matteo, in quest'anno praticamente su 80 conferenze che ho fatto, 70 sono state sulla misericordia, e sento proprio, vedo proprio una bella esperienza di Chiesa anche su questo. Credo che sia stata geniale questa intuizione ispirata dallo Spirito, per cui intorno a questo tema di chi è Dio, chi è il vero Dio, il Dio che Gesù è venuto a raccontare, a cui dobbiamo continuamente convertirci. Papa Francesco ha avuto proprio questa intuizione che è un dono per tutta la Chiesa. Allora mi è stato chiesto di fare, dopo stamattina, il bellissimo intervento che mi sono perso perché arrivo adesso da Aosta, di Monsignor Luigi Bettazzi, con cui abbiamo avuto modo di stare insieme a Romena 3 giorni, qualche mese fa, mi è stato chiesto di parlare un po' della misericordia a partire del Vangelo. Allora io sono contento perché mi sento molto a mio agio quando parlo del Vangelo. Non sono un biblista, sia chiaro, quindi se avete bisogno di termini greci in particolare poi vi andrete a leggere qualche manuale. E soprattutto un tema talmente vasto che ci sarebbe da stare qui troppo tempo. Allora faccio come ho fatto un po' quest'anno e come anche era suggerito da Papa Francesco, di prendere alcune icone bibliche, in particolare alcune icone, alcune immagini, alcune rappresentazioni delle parabole, per riuscire a capire che cosa stiamo dicendo quando parliamo di misericordia. Anche perché intorno a questo termine, a questo concetto, visto che c'è stato un come dire, un grande interesse da parte dei cristiani, ma anche un po' di ambiguità e di confusione. È una di quelle parole tecniche che appena escono fuori dalla porta di casa e della chiesa vengono viste in maniera un po' particolare. Allora cerchiamo di capirci bene, questo lo metto come introduzione a quello che vedremo dopo. Da quello che ho capito, leggendo e studiando come voi, la parola che noi usiamo come misericordia in realtà è una traduzione di tutta una serie di idee che sono contenute nella Bibbia, sia nel mondo ebraico e poi nel mondo greco, ed ebraico-greco quello del Vangelo, in cui sostanzialmente ci sono, soprattutto nel mondo ebraico, tre idee. Quello che noi traduciamo con misericordia è un atteggiamento da parte di Dio di attenzione, di come dire, amore compassionevole nei confronti dell'umanità. Tutti noi abbiamo, io vedo andando in giro, spesso la gente ha ancora questa idea un po' curiosa, no? Come se il Dio di Gesù fosse una cosa, il Dio dell'Antico Testamento fosse ancora un po' da sgrossare. Beh, non è così ovviamente, il nostro modo di capirlo è così, ma Dio è sempre lo stesso. Ed è interessante vedere come questo atteggiamento della chesed, della compassione, della misericordia sia presente abbondantemente già nell'Antico Testamento. Ma la cosa curiosa è che questo atteggiamento ha a che fare proprio con una partecipazione emotiva di Dio. Ora, voi sapete che quando parliamo di Dio, una parola la becchiamo e 10 ne sbagliamo, però si chiama analogia in teologia, però ci assomiglia a quest'idea. Cioè, il linguaggio biblico, che è un linguaggio molto concreto, molto terreno, non astratto come i greci, ci dice che quando Dio sente compassione dei suoi figli, del dolore dei suoi figli, prova un senso di struggimento interiore che ha a che fare con le viscere di Dio. Spesso nei salmi anche troviamo questa cosa, semplicemente perché nell'immagine dell'essere umano, della Bibbia, nell'antropologia biblica, le viscere sono il luogo dei sentimenti. In effetti, se ci pensate, quando dovete andare a dare un esame all'università oppure fare le analisi per una malattia, la prima cosa che vi gira è la pancia. Quindi l'idea che Dio provi questo sentimento indica proprio una partecipazione profonda. E la stessa idea, stesso concetto nell'Antico Testamento, la metto giù veloce proprio a livello introduttivo, ha a che fare con l'azione, mi spiego. Non si riduce a un'emozione e un sentimento, ma è un'emozione di compassione, compatire, patire insieme, che diventa adesso faccio qualcosa. Potremmo dire che allora la misericordia, soprattutto nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, nella Bibbia ebraica, è una compassione in azione, un coinvolgimento che però poi diventa scelta, diventa faccio qualcosa. Perché dico questo? Perché noi siamo nei tempi delle grandi emozioni. Pensate a quello che è successo a poche centinaia di chilometri da qui, ad Amatrice in questi giorni, l'ondata emotiva che tutti ci ha convolto, giustamente. Però uno dei rischi del nostro mondo globalizzato, e ne so qualcosa abitando un pochettino la rete internet, è quello che un'emozione viene subito sostituita da un'altra. Faccio un esempio che tutti voi vi ricordate certamente. Chi di voi ha visto quella immagine di quel bambino spiaggiato in Turchia? Ricordate, ecco. Credo, io come voi quel giorno non ho pranzato, però proprio mi si era stretto lo stomaco. Pure nell'arco di 2 giorni c'era altro che andava a sostituire. Il Bataclan, Bruxelles, adesso c'è la guerra in Siria, però la guerra in Siria è già troppo complicata, un'emozione è talmente lunga che non gli stiamo dietro. 200.000 morti, ma non ci stiamo dietro. Quindi il nostro rischio è che la nostra sia una compassione emotivamente quasi destabilizzante, al punto che non potendo farci nulla, alla fine non si sa più che cosa fare. Dico questo per notare la differenza invece con quella biblica. È una compassione, un compatire, un patire insieme, che non si riduce solo a uno star male. Tant'è vero che anche nel linguaggio italiano, compassione molto spesso noi lo confondiamo con la pena, vero no? Se gli dico mi fai pena, non state contenti. Ecco, non è la pena quella che prova Dio verso il suo popolo sofferente, ma è proprio un dolore profondo di padre, di madre, un dolore viscerale che però diventa azione. Per spiegare questo cito sempre un brano bellissimo, il libro dell'Esodo, ricordate, che tutti noi sappiamo a noi, l'episodio in cui l'ex principe d'Egitto, Mosè, ritiratosi a vita privata per aver avuto qualche screzio sia con i suoi concittadini che con i suoi futuri amici ebrei si ritira a vita privata, sposa Zippora, figlia di Etro, si mette a fare il pastore e mentre sta seguendo una pecora incontra questa bellissima scena, la teofania di Dio, questo arbusto che arde, questo Dio che dice, cita memoria, ho visto la sofferenza del mio popolo, ho udito il suo grido di aiuto, ora ecco, io ti mando a liberare, che è esattamente il concetto perfetto della misericordia divina. Solo che non funziona questo modo di dire di Dio, non so, ho visto, vado, no, ho visto, vai. E qui c'è un concetto interessante, cioè che la misericordia, quindi una compassione in azione, laddove l'azione di Dio non è diretta, ma è sempre mediata attraverso l'agire degli uomini. Mosè è l'esplicitazione della misericordia divina, forte. Venendo in questo breve tragitto da Fiumicino con l'amico Don Matteo, riflettevo, credo che i presenti siano d'accordo, riflettevo sugli eventi del terremoto, che ripeto ha suscitato giustamente, il terremoto è, potremmo dire, la quintessenza della paura più grande che abbiamo, perché in attesa non hai armi, non sai nulla. E provate ad andare a rileggere le due omelie dei due vescovi e i due funerali. E lì vedrete quanto cammino è stato fatto nella Chiesa in questi 30 anni, questi 50. Cioè là dove su internet, che ovviamente insomma, c'è un po' di tutto, c'era di nuovo qualcuno che diceva la punizione, ecco e tutto, invece la voce autorevole di due vescovi, anche di spessore, davanti a una tragedia del genere, e io veramente non avrei parole, davano davvero uno sguardo in cui, senza scatenare Dio, perché Dio, come dire, non è sul banco degli imputati, ma questa visione bella, adulta, matura, laddove anche qui la misericordia era l'azione che si stava facendo per andare, per fare. A me ha colpito molto questo, chiudo la parentesi. Quando questo blocco di parole, di concetti è arrivato nel Nuovo Testamento, è interessante notare come Gesù incarni lui di persona, cioè è lui che ha compassione e misericordia. È lui che davanti, pensate, ai poveri del tempo, agli ammalati, che erano tali, quindi se avere una malattia non è male, ma vivere in un contesto in cui tutti pensano che la malattia sia una punizione divina, è un po' peggio. Davanti ai soggetti deboli dell'epoca, gli orfani, le vedove, Gesù esprime sempre compassione, ma qui ci tengo a sottolineare una cosa, in particolare ribadisco, non sono un biblista, quindi come voi sono uno che legge la parola e si nutre di quello che altri più esperti di me ci spiegano. È interessante perché in particolare nel Vangelo di Marco, che prima si è stato scritto, era rivolto a voi, cari romani, quindi beati voi, dice questa cosa bella, ogni volta che Gesù vede per esempio un ammalato o un indemoniato, laddove per indemoniato non dobbiamo pensare al fine esorcista, a quel tempo tutto ciò che non si riusciva a capire si diceva il demonio, eh? Quindi un epilettico o un comportamento bipolare, ma è interessante che i nostri buoni Vangeli con le nostre traduzioni giustamente popolari, accessibili, ci parlano di un Gesù che si intenerisce davanti all'ammalato. In realtà in greco non c'è scritto così, c'è scritto che Gesù, traduciamo forzando, si arrabbia, non verso l'ammalato, ma verso la malattia, verso l'azione della parte oscura che provoca questo disastro. Cioè, ecco che la compassione di Gesù non è una compassione zuccherevole che ci fa venire la glicemia spirituale, il diabete interiore, ma è di nuovo una compassione in azione, qualcosa che fa, che cambia. Trovo bellissimo perché quando il buon San Girolamo, che ha avuto a che fare anche lui con Roma, sapete che San Girolamo era della Dalmazia, un dalmata, non nel senso che era chiasso, ma nel senso che era la Dalmazia, ed era un peperino del temperamento, riuscito a dare dell'idiota del competente a Sant'Agostino, quindi insomma. Quando dopo aver avuto qualche problema su Roma se ne va come eremita, insieme a qualche pie devote a Betlemme, stiamo parlando del IV secolo, e comincia da solo a tradurre tutta la Bibbia sui testi originali. Quindi abbiamo la traduzione più antica che abbiamo, completa, quella che noi più o meno oggi chiamiamo la Vulgata, la Neovulgata, perché lui prende il testo ebraico, il testo latino e il testo greco lo traduce in latino. Scherzo sempre, ma capite la battuta, quello che uno stuolo di traduttori italiani ha fatto con la nuova traduzione della CEI, lui l'ha fatto da solo nel giro di qualche anno. Quando arriva a questo concetto, Conia inventa la parola misericordia, da misereor, avere compassione di qualcuno, e corde, col cuore. Bellissima questa cosa. Questa parola, allora, vedete quanto è gravida di significato. Prima, perché deriva direttamente dal vocabolario biblico, quindi ha a che fare con Dio, è Dio che ha misericordia in subordine noi. Secondo, perché ha sia a che fare con la pena, meglio dire la compassione, ma soprattutto con l'azione. Ecco allora che l'idea di un padre misericordioso, un padre pieno di misericordia, quindi un padre che vede e che agisce, che vede e che interviene, è il cuore della riflessione di questo giubileo. Tra l'altro, per curiosità linguistica, è interessante, perché ho chiesto a qualche amico latinista, perché io non sono latinista, però in effetti Sant'Agostino, sbagliando, ma lo fa apposta, commenta il termine misericordia dicendo che l'unione di due termini, la miseria e il cuore, in realtà non sappiamo che è miseria o non miseria, però di nuovo rende l'idea, lui dice la nostra miseria è il cuore di Dio. E qui veniamo veramente all'essenza del cristianesimo, perché questo è la sintesi della sintesi della sintesi del messaggio evangelico. Questo è il cuore del messaggio che Gesù è venuto a darci riguardo al Padre. E non parliamo, lo sappiamo, siamo immagino tutti fra cattolici o fra cristiani, comunque noi crediamo che Gesù non è un grande profeta, è il figlio di Dio. Lui non ha parlato di Dio perché aveva una particolare ispirazione, ma perché lui e il Padre sono una cosa sola. Perciò la parola di Gesù su Dio è definitiva, poi noi ci vediamo un po' a capirla. Ora, questo avrebbe potuto una serie di implicazioni che ovviamente non voglio sviluppare qui, anche perché non è il mio tema e non sono d'altezza. Per esempio, visto è stato un tema molto 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 combattuto in questo anno, soprattutto a lato della Chiesa, fra l'equilibrio fra misericordia e giustizia. Perché questo termine così evidente, così semplice, così bello, così denso di significati all'interno del mondo biblico, fuori da quel contesto lì diventa un termine di quelli un po' frusti, un po' usurati, con che la misericordia diventa una specie di gigantesca amnistia, liberi tutti, lava bene tutto, là non c'è nulla del genere nel concetto. Dico questo perché mi sono trovato, per esempio, qualche mese fa a fare una bella conferenza a due voci con un giudice penale, misericordia e giustizia. Quindi era bellissimo vedere le due sfumature, dato che lui ovviamente come giudice penale era fermo sulla giustizia, e io dicevo che la misericordia necessita la giustizia. Non ci può essere misericordia se non c'è giustizia, ma ci sono condizioni in cui la giustizia non basta e la misericordia supera la giustizia. Un esempio, con alcuni di voi presenti sono stati in Israele anche con me, pensate, questo concetto di giustizia applicato alla questione arabo-israeliana non ne venite fuori, ma neanche se si fa la conta dei morti. L'unico modo è superare con la misericordia e il perdono. Un po' utopistico, sì, ma è evangelico. Questa introduzione per metterci a nostro agio, nel senso, ecco, questo è il tema, il fatto che Papa Francesco abbia voluto concentrare, credo, la nostra attenzione sul voto del Padre Misericordia, perché evidentemente non è così evidente. Non è così evidente né nel nostro modo di vivere la fede, nonostante siamo cristiani battezzati, né nella nostra predicazione, e quindi rimettere un po' al centro questo. E per farlo mette, come dire, al centro della sua riflessione due parabole che conosciamo benissimo e che intendo commentare facendone una breve lezione divina, perché sono parabole che conoscete benissimo, quella cosiddetta del padre misericordioso, già del figlio prodigo, e quella del buon samaritano. Perché queste due pagine bibliche? Perché Papa Francesco stesso le pone come modello e perché sono oggettivamente, ci dicono gli esegeti, un po' un punto nodale. Potremmo dire il modo migliore per esplicitare quello che è il volto di Dio. Sono entrambe in Luca e non mi stupisce questo. Dante Alighieri dice che Luca è lo scriba mansuetudinis Christi, lo scrittore della mansuetudine di Cristo. È bellissimo, no? Perché dietro i nomi ci sono delle persone. Luca è un pagano, così ce lo consegna la tradizione, non ho nessun dubbio per non crederci, nessun motivo per dubitarne. Probabilmente è un allievo, è un discepolo di Saulo, di Paolo di Tarso, il quale, dopo aver visto il buon successo di Marco, chiede anche lui di scrivere un Vangelo. Il problema è che Luca non ha mai visto Gesù in vita sua, ma neanche Paolo, se per questo, e quindi si deve informare. È interessante perché, come succede in Matteo, Luca fa copia e incolla di tutto il Vangelo di Marco e aggiunge delle parti. Allora per un esegente è sempre più interessante cosa c'è di diverso rispetto a ciò che c'è di uguale. E pensate un po' che le parabole cosiddette della misericordia ce le ha solo lui. Questo non vuol dire che gli altri le ignorino, ma evidentemente per Luca era qualcosa di fondamentale. Tra l'altro mi diceva un amico biblista che anche facendo la conta dei versetti sono quasi centrali rispetto al suo Vangelo. Ed è interessante perché in realtà è l'unica grande parabola, la parabola della misericordia, al capitolo 15, è divisa in tre atti, in un crescendo. La riporta Luca, ed è interessante perché vedo che molti commentatori si dimenticano di capire perché Gesù dice questa parabola. Ora, io adesso farò la lettura e poi il commento. Chiedo scusa perché molte delle cose che dirò le avrete già sentite, però vale la pena ribadire fino alla nausea, anche perché secondo me da dicembre 2016 parleremo di altro. Ma se perdiamo l'essenziale, cioè chi è il Dio in cui crediamo, chi è il Dio che Gesù è venuto a raccontare, poi tutto il resto a cascata non funziona più tanto. Ci dice Luca: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Due punti, inizia. Il contesto in cui Gesù dice questa parabola in tre atti è un contesto polemico, quasi come se Gesù, non esplicitamente, ma dietro le quinte, venisse accusato di fare qualcosa che non andava. E chi lo accusa? Gli scrivi, cioè quelli che sapevano scrivere, ma che poi per forza di cose erano diventati un po' gli unici interpreti della Torah, cioè quelli che erano autorizzati a commentare la Bibbia, e i farisei, perushimi. Farisei che io dico sempre difendo a spada tratta perché era bella gente, noi oggi abbiamo un po' fatti diventare ridicoli, erano i pretoriani della fede, erano quelli che volevano vivere fino in fondo, erano quelli che sono sempre presenti in parrocchia, poi esageravano qua e là. E nel mondo di un fariseo, di un perushim, era abbastanza semplice. Da una parte c'era ciò che riguarda Dio, dall'altra tutto ciò che non riguarda Dio, ciò che è puro e ciò che è impuro. Mettere i paletti era fondamentale, e Gesù invece toglie tutti i paletti. Cioè, il fatto di frequentare dei peccatori per loro era veramente un problema, perché si pensava che ci si contaminasse. Gesù allora vuole giustificare in qualche modo, o dire qual è la ragione per cui lui si comporta così. Guardate, senza entrare nel dettaglio, perché io ho la fortuna di venire dai confini dell'impero e si vedono le cose in maniera un po' diversa. Scherzo, ma è autentica questa cosa, andate a vedere su. Da casa mia a Notre Dame de Paris, la cattedrale di Parigi, sono 640 km. Da casa mia qui sono 740 km. Ok? Ebbene, a volte pensate per esempio al ministero che sta portando avanti Papa Francesco, che è un dono di Dio alla Chiesa, come è stato Papa Benedetto, come è stato Giovanni Paolo, eccetera, eccetera. Papa giusto al momento giusto. E a volte c'è un po' questa, soprattutto su internet ormai raccogli un po' di tutto, un po' questa velata accusa, ma come, l'altro giorno ho letto, lui ha accolto addirittura, ricevuto in Vaticano un transessuale, c'è un po' questa idea qui, del puro e impuro. Attenzione, sono delle ragioni dietro, non dobbiamo fare un senso allora in condannare questa gente che è giudica. Però Gesù è interessante perché si premura di spiegare il perché. E dice questa parabola in tre tempi. I primi due tempi ve li tralascio perché li conoscete, ma sottolineo solo due annotazioni. La pecora perduta, la pecora smarrita, la moneta, la dracma perduta e poi il padre misericordioso. Solo alcune annotazioni perché sono troppo divertenti. Quella della pecora smarrita la dico sempre perché Gesù esordisce dicendo: chi di voi, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Risposta: tutti, Signore. Ma sei scemo? Ma chi di voi? Ma nessuno lo farebbe. È antieconomico, è pericoloso, perché lascia le 99. È un dettaglio, guardate, non da ridere, non che le chiude dentro il recinto, lascia, c'è poi un rischio enorme. E va in cerca della pecora perduta. Uno si fa due calcoli per la legge dei grandi numeri, dice: vabbè, pazienza, non lo penso, se la sa già mangiata il lupo, amen. È bellissima questa ingenuità struggente di Gesù. Ma chi di voi non lo farebbe? Nessuno, ma questa è lì. Chi di voi va e poi la trova? Ora, c'è questi due dettagli che mi piacciono moltissimo. Il primo, che avevo maturato già da tempo e lo ripeto, è l'altro che ho scoperto quest'anno. Il primo dettaglio, avete presente, la cerca, la trova, se la pone sulle spalle. Ora, io non so come fareste voi, ma se dovessi passare l'intera giornata a cercare una cavolo di pecora che è scappata, quando la trovo la massacro di nascondere. Voi non avreste, ciao. Poi il secondo dettaglio che ho scoperto quest'anno meditando la parola. La parola è fatta di verità. Non sta parlando di un agnello, sta parlando di una pecora. Avete mai visto una pecora? L'agnellino carino, no, pensate a una pecora di 40 kg a metterci sulle spalle. Una fatica enorme quella che fa il pastore. Io non lo farei, Dio sì. La prima cosa che Gesù dice in questa parabola in tre tempi è una cosa straordinaria, disarmante, bellissima. Cioè Dio è disposto, cioè non sta dicendo che la pecora ha fatto bene ad andarsene, non sta dicendo due bastonate esempio, non sta dicendo ma sì, questi farisei, no, questi pubblicani, questi peccatori, va bene tutto, no, ma che lui è disposto ad andare ovunque per trovarli. E la seconda parte della parabola è bellissima, quella della massaia che ha 10 monete, promette 10 denari, 10 denari vuol dire 10 giornate di lavoro, vuol dire un terzo dello stipendio, non è poco, monetizziamo 350 euro, 400 euro, marito uscito, gli ha lasciato la, dice vai a fare la spesa grossa per il mese, va bene, va, si mette la borsa e va, si accorge che manca 50 euro, non è poco, comincia a ribaltare tutto. E Gesù dice: chi di voi se per tutti, Signore, tranquillo, tutti si attendono fino all'infinito. Ma la cosa divertente è della seconda caratteristica: quando la trova chiama le vicine, quindi già si dimentica di andare a fare la spesa, gioisce e fa festa con loro, quindi immaginiamo, mette sul tempo, tira fuori biscottini e poi apre anche la bottiglia di limoncello, insomma spende più di 50 euro che ha trovato. Cioè, il secondo concetto che Gesù vuole far passare è che la legge della proporzione non esiste nella logica di Dio. Cioè Dio è talmente contento per un solo peccatore che si converte, come dirà altro Gesù, da fare delle cose in apparenza illogiche e che non si possono misurare con la logica giusta, corretta, ma un po' rigida dei farisei. E andiamo alla terza parte della parabola, famosissima. Ora, io dico sempre, io ho fatto una fatica enorme a disimparare le interpretazioni delle parabole, che è la cosa più difficile, perché noi a volte ci facciamo un'idea e come sclerotizziamo la parabola, ma vuol dire che è sbagliato ciò che abbiamo sentito, ma che è un lato, dal titolo stesso. Nessun Vangelo più riporta la parabola del figlio prodigo, perché tutti ci siamo accorti, anche solo leggendo, che i figli sono due. e che viene un po' sospetto leggendola bene bene, che il titolo della parabola del figlio prodigo l'abbia dato il figlio maggiore, tanto per illustrare un po' come se fosse quello il peccatore. La parabola che conoscete, non ve la rileggo, magari solo certi pezzi, ma la sappiamo tutti a memoria. Però è veramente uno, due, tre, proprio la scazzottata che Gesù dà. Quindi la pecora, la moneta e il padre. Il protagonista della parabola è evidente un padre con due figli. Una cosa voglio annotare, la fa notare Enzo Bianchi, e devo dire complimenti, io non l'avevo notato, manca la madre. Ora non si può mai far dire al Vangelo ciò che non c'è scritto, però è interessante che manchi una figura femminile in questo contesto. Un padre che viene definito come una persona possidente terriera, un piccolo imprenditore, perché ha dei servi, ha parecchio lavoro da fare, ha due figli. Da lei, subito Gesù parla di questo padre con questi due figli, figlio numero uno e figlio numero due. È del tutto evidente, non c'è bisogno di una grande spiegazione per capire che Gesù ai farisei e a noi sta parlando di qual è l'atteggiamento dei due figli verso il padre che è identificato con Dio, cioè di, diversamente da altre parabole, di immediata lettura questa parabola. Proviamo allora a vederli brevemente. Figlio numero uno, il minore. Figlio numero uno subito dice, chiede al padre, si capisce bene il pregresso, dice: voglio da parte di ritirare rispetto. Ora dovete sapere due cose: non c'è nessuna cultura al mondo, anche del passato, in cui uno prende l'eredità prima della morte del padre. Chiedere l'eredità vuol dire ti auguro di morire. Due, che rispetta. Non c'è nessun diritto di nessun tipo in cui l'eredità è dovuta, cioè, come dico sempre in film, se il padre va in pensione, ritira tutti i soldi in banca, si fa 30 volte il giro del mondo in crociera, torna e dà una stretta di mano ai figli, fa benissimo, non è dovuto, non spetta un bel niente al figlio. Tra l'altro per i curiosi sarebbe ammontato a un terzo dei possedimenti, due terzi del figlio maggiore e un terzo del figlio minore. La cosa straordinaria è che il padre chieda. Cosa c'è dietro questa richiesta? Sempre aver fatto psicologia per 5 anni, lo capiamo. Il figlio minore pensa che la vita nella vigna, nell'azienda familiare, per lui sia una frustrazione. Lo vive come una castrazione. Cioè lui dice, ah, io vorrei tanto potere, però sono qua. Allora chiede l'eredità e dopo non molti giorni di Gesù, abilissimo psicologo, se no, quindi non era che la prima fase, se lui ha i soldi, ma adesso per poter essere deve proprio andare. E dice Gesù, grandissimo, andò a vivere in un paese molto lontano, con una grande distanza. Ed è tutto evidente che questo modo di affrontare il rapporto con Dio, che guardate è molto 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 diffuso ancora oggi, in cui Dio viene visto come un concorrente. Attenzione, nulla ci fa dire nella parabola che il padre sia veramente così. Anzi, il padre apparirà completamente diverso da così. Apparirà invece come una persona molto motivata, molto. Però il padre sperimenta una cosa che sperimento anch'io. Adesso dico una verità che mi sembra banale, ma poi la motivo. Nelle relazioni, pensate alla famiglia, nelle relazioni non importa tanto quale sia la verità, importa come uno la percepisce, perché si comporterà di conseguenza. Cioè, non importa se padre è veramente un despota, il figlio pensa che sia così e lo tratta come se fosse un despota. E qui noto un'altra cosa, devo stare attento perché ho fatto questa conferenza in un posto, ho fatto degli esempi e alla fine è venuto su uno che mi ha fatto una testa così. Allora non dico più quegli esempi, adesso siete curiosi, questa è una tecnica. Fa un po' caldo, ma avete caldo? Invochiamo lo spinto, no, che scende il fuoco. Apriamo una finestra, vabbè, non so, vabbè. No? Non agitate. Ecco, vedi, è lo spirito che esce. A me pare che non soltanto questo figlio minore sia il modello di un'umanità che considera Dio un concorrente, molto diffusa. Pensate a Erode il Grande, quando arrivano i magi a chiedere dove è il re, ma sono io il re. Cioè molta gente pensa, e non voi altri, molta gente pensa, se Dio c'è io sono fregato. E questo atteggiamento, guardate che rigurgita continuamente nella nostra società. Chi mi legge e mi conosce sa che io spero di non essere un fanatico transista, però un po' c'è questo, che la Chiesa si occupi dell'aspetto spirituale, che non metta tempo in altre cose. Pensate alla crisi dei nostri adolescenti, dei nostri giovani, per cui il mondo della fede, un testimone alla bellissima ricerca fatta dalla Mignardi appena uscita, Dio amuto mio, bellissima, con l'Università Cattolica, in cui si dice un'inchiesta su 200 giovani fra i 18 e i 26 anni, da leggere veramente, in cui si dice che questi giovani hanno un desiderio di Dio enorme, e tra l'altro tutto quello che sanno di Dio è arrivato dalle catechesi, brave catechiste, guarda che stanno facendo un gran lavoro, quel poco di Dio che sanno arriva da lì. Ma la cosa sconfortante è che quando si tratta di giudicare la Chiesa, 200 su 200 non la considerano un interlocutore per poter parlare di Dio. Questo è inquietante. 200 su 200. Ricordate quello che vi ho appena detto, non importa la verità ma come uno lo interpreta. E quindi di questo dobbiamo in qualche modo dire, ok, forse abbiamo un problema. La nostra società, i nostri giovani pensano il Dio dei cristiani, il Dio della Chiesa, questo Dio qui mi soffoca, mi impedisce di vivere pienamente. La vita è fatta di cose bellissime, straordinarie, però la Chiesa dice che non lo tengo. Il figlio minore pensa che il padre sia così, sia qualcuno che gli impedisce di vivere, una contrapposizione fra Dio e l'uomo, terribile. Potremmo aprire anche parentesi filosofiche, ma ci siamo capiti. Ma c'è un secondo aspetto che mi lascia ancora più inquieto. Non lo so tanto approfondire, scusate, non sono un po' ritorno, ma cioè che il figlio minore non vuole Dio, non vuole il padre, ma vuole l'eredità. Cioè, non sa che parte di Dio, però vuole tutti i frutti che derivano dal fatto che Dio ci sia. Adesso ve la butto giù pesante, così voi mi ha fatto bene l'intera volta. Esattamente quello che diceva molto, molto, molto tempo fa il Friedrich Nietzsche, di cui un libro terrificante, l'Anticristo, geniale, bellissimo, grandioso, dice sostanzialmente, in estrema sintesi, buffo il nostro mondo, ha ucciso Dio, ma tutto continua come se nulla fosse successo, abbiamo le stesse leggi, abbiamo lo stesso riferimento etico. Invece lui dice quando il pazzo entra nel consesso dei fate vede tutto il perno dell'universo e l'universo sta precipitando nel nulla. Il figlio minore vuole questo, pensate, adesso non faccio polemica che richiede per un atto di dissidio, pensate alla nostra cara Europa che fa di tutto per togliere i riferimenti al cristianesimo. Sapete che quando è storia questo, quando Giovanni Paolo II mandò Rino Fisichella con una lettera a Giscard d'Estaing, che stavano compilando la Costituzione, una lettera privata in cui lo scongiurava di riflettere sul fatto di mettere o meno riferimenti biblici nella Costituzione, non volle neanche ricevere la lettera, non la prese neanche in mano. E poi litighiamo sul Burkini e queste cose, perché evidente. Che cosa diventa la nostra Europa se gli perdi l'orizzonte? Vabbè, sarà un lungo discorso. Però io vedo un po' raffigurati nell'atteggiamento del figlio minore questi due eccessi, mi sembra. Interessante perché va, finalmente, se la vuole, mi sembra che vada anche tutto abbastanza bene, alla fine si ritrova senza nulla. E c'è questa annotazione bellissima che tutti voi conoscete a memoria. Si ritrovò, trovò servizio presso un uomo che lo mandò a pascolare i porci. Già questo è un po' inquietante, questo era un figlio e diventa un servo. Diventa servo andando a pascolare i porci che, come sapete, sono l'animale impuro per eccellenza in Israele. E in generale in tutto il mondo orientale, perché è un animale che, insomma, tendenzialmente all'apparenza sporco, poi non è così, mi dicono gli allevatori di maiali, non so, io non ero in casa, però sono questo un po' di dire. E c'è questa annotazione, ve la dico perché è una delle cose che mi resteranno di questo giubileo, quindi condivido con voi. scrive Luca citando Gesù, avrebbe voluto saziarsi con il carrube di cui si nutrivano i maiali, ma nessuno gliene dava. Ora, non ci ho dormito una notte su questa cosa, e io sono cosa avete pazienza, dovrei smettere di drogarmi, perché quante volte ho letto sto brano, ma 500 volte, 1000 volte, e poi ti viene quel... perché lo rientro, ma non ha nessun senso. No? Immaginate la scena, lui vede i maiali, che già andare a maiare le carrube grufolate dai maiali, vabbè, ci sta. Cioè lui va, piglia, esce di casa, il padrone dice, le carrube le lascia i maiali, ma dai, non ha nessun senso. Se no, nessuno gliene dà. Cioè, a nessuno gliene frega niente del fatto che lui muoia di fame. È da lì che nasce il rientrare in se stesso. Guardate, interessante questo anno di Expo, in questa nuova idolatria che è diventato il cibo. Guardate, qualunque canale, qualunque ora del giorno e della notte c'è qualche cuoco. Beh, è il nuovo. Freud avrebbe di che dire il buon Sigismondo. Ma è interessante perché di nuovo il cibo. Per il figlio minore nessuno gliene dà, per il figlio maggiore nessuno gliene dà, il famoso capretto. Perché nella nostra cultura mediterranea, anche in quella medio orientale, mangiare con qualcuno è dargli vita, o no? Grazie al cielo, nella nostra cultura mediterranea, latina, ma anche semitica, l'ospitalità di Abramo, che va a preparare 3 stadi di fior di farina, andate a rileggere quel brano bellissimo della visita degli angeli a Mamre. E ha fatto, calcolate, fior di farina vuol dire quella che si usava per il tempio, gli fa 120 kg di focaccia in 3. Voglio essere un genovese che ti mangi la focaccia. L'ospitalità di Abramo, quella che poi non avranno, scusate, vi dilago un po', questo ho finito di scrivere un libro sui patriarchi, quella che poi non avranno a Sodoma, che non accolgono. Cioè nella nostra mentalità questo ragazzo che a un certo punto sì ha fame, ma più che fame è che si rende conto che lui abbia fame non è un problema di nessuno se non suo. Pensate alla nostra cultura, alla nostra tradizione, bellissima, nessuno di voi, io sono cieco, non mi conosco, nessuno di voi mangerebbe con un nemico, vero? Quello che vi ha fatto a casa, non vi invitate a pranzo, vi offrite il caffè al limite, o vi trovate in un bar fuori, ma non lo invitate a pranzo. Il figlio minore di colpo si accorge che non è un problema di carrube o di pasta alla matriciana, il problema è che a nessuno interessa che lui sia vivo o morto. Rientra in se stesso e dice, fuori di metafora, perché ce l'ho detto così, sono un deficiente. Perché a casa mia anche l'ultimo di servi, quelli presi a giornata, io ho un fratello viticoltore, fra poco c'è la vendemmia e ci sono ancora oggi quelli a giornata, cioè quelli che vengono assunti per la raccolta, e sempre si offre pranzo o la merenda a metà o si inizia presto, e quindi a un certo punto arriva sempre le mamme, le nonne, le zie portando ogni ben di Dio, perché gli uomini devono più portare, ma sempre, qualunque cultura. Lui rientra in se stesso e dice, casa mia è così, allora elabora una strategia. Bellissimo, in 3 passi, sentite. Mi alzerò andrò da mio padre. 2, gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te. 3, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei servi, così almeno magno sotto un po'. Ora, io su questo voglio dire una cosa, mentre il tempo scorre, e adesso dico questa cosa, quando io leggevo questa cosa, quando ero molto giovane, pieno di gioia, come dire questa parola, il secolo scorso, parliamo degli anni 80, io leggevo questa cosa e dicevo, ma a me sto qua mica sembra pentito, c'è uno che fa me. Però non mi usavo dire perché ero giovane, pieno di gioia. Quando poi ho letto le stesse cose scritte dall'allora cardinale Ratzinger, ho detto allora posso dire anche io, l'allora cardinale Ratzinger diceva non è un pentimento suo. Lo dico perché molto spesso, con tutto rispetto per i preti presenti, si è fatto un po' di enfasi su questa conversione, dalle mie parti c'è quel canto, mi alzo, oh, vi ho introdotto mio padre, Dio padre, ho peccato, tutto dietro dal repertorio. È falso. Ma questo ci dice una cosa bellissima, che il padre accoglie anche chi arriva da lui per interesse. Che il padre non fa è raffinato come noi, che se non è vera contrizione, no, ma dai, iniziamo con la fame. Ha ripreso a bazzicare la chiesa, la parrocchia dopo 30 anni perché il medico ha detto c'è una macchiolina, bisogna approfondire, tornando alla fede. Va bene, dai, da lì partiamo. Ci vediamo in chiesa dopo anni e anni perché tuo figlio fa la prima comunione, allora lo dico, questo sia, no? Brandelli di vita pastorale, non si tratta di dire da 20 anni che non mi fate vedere, bravo, così per altri 20 non viene. Certo che sta venendo lì perché c'è il figlio che fa la comunione, e allora evangelizza invece di lamentarti. Il figlio va perché ha fame, non perché è pentito. Guardiamo il figlio numero 2, accendo. A me fa tenerezza il figlio numero 2, un po' perché mi identifico come l'operato della prima ora, ma lui è sempre stato lì. Però è interessante, guardate, perché in fondo l'atteggiamento di figlio 1 e di figlio 2 sono identici, uguali e contrari, perché lui sta col padre ma ha accumulato una rabbia verso il padre che non ha eguali, come una molla che si carica, che è già successo, poi a un certo punto molli e sbotta. D'altronde immaginate, torna da casa, giornata di lavoro, stanchissimo, sente i rumori della festa, arriva un servo il quale entusiasta gli dice è tornato tuo fratello e tuo padre per lui ha fatto mangiare il vitello grasso. Prima o poi, Don Matteo, ricorda, mi scriverò qualcosa sui servi nei Vangeli. Pensate a quelli che Gesù dice, riempite 120 litri d'acqua moltiplicato 6 giare, e non c'era il rubinetto, sarebbe interessante intervistarti, cosa avete pensato? Il pieno servizio matrimoniale. E questo servo che è tutto entusiasta pensa di far contento il fratello maggiore, oh è successo questo, e il fratello si irrigidisce, non vuole entrare. Ha un senso di giustizia molto spiccato, ha ragione il fratello maggiore, ma un cuore piccolo. Guardate che il padre gli dà ragione, il padre scende per spiegare le sue ragioni, ma dice certo che stiamo facendo qualcosa che non va, ma ti spiego perché. Ma ti spiego il perché. Il fratello maggiore, anche lui ha una brutta idea del padre. Anche lui pensa, in fondo, che insomma siamo un po' truce. Vi dico ancora due cose del fratello maggiore, accedere, ma una che l'ho scoperta recentemente. La prima è un po' questa, no? Come la molla che tu carichi e poi sbotta. Pensate a quelle persone, adesso dico cose un po' delicate, che lo Spirito mi aiuti e che il vostro angelo ve le faccia prendere per diritta. A volte, anche nella nostra fede più sincera, emerge un po' di retorica in questo senso. Pesa il piano. Quando il fratello maggiore dice, è tornato lui che ha speso tutti i soldi con le prostitute, non è vero, non c'è scritto. Però un po' di gossip, no? Torna, per lui è inceso un vitello grasso, mentre per me neanche un capretto per far festa con i miei amici. Di nuovo un discorso di cibo. E la cosa che mi impressiona è che il padre non gliel'ha chiesto, perché parlavo di retorica. Lo dicevo non più tardi una settimana fa a un gruppo di coppie, commentando questa parabola con una chiave più sponsale. A volte in una coppia uno pensa di fare delle cose facendo un piacere all'altro, senza che l'altro gliene abbia mai chiesto. Non provate, parlatene. Quando questo sbotta, il padre resta di sasso. Non c'è scritto, io sono convinto che il padre abbia detto, ma me l'avessi chiesto il capretto. Cioè, il fratello maggiore se l'è immaginato, se l'è raccontato, se l'è cantato, se l'è ballato e poi si arrabbia. Tutte cose, bastava magari parlare. Queste sono dinamiche che a volte sfuggono, ma c'è un secondo aspetto che vi dico, ci sto ancora lavorando, spero prima del 2000 di finirci. Mi sono confrontato con due avvocati. Uno è l'altro mio fratello. Perché non mi tornava a fare la? Perché faccio un po' i conti della serva. Figlio numero uno se n'è andato. Il padre gli ha dato un terzo dell'eredità. Ok? Al figlio numero due restano due terzi, ma attenzione bene, da quando figlio uno è andato via, tutto quello che ci sarà da lì in avanti sarà suo. Quindi per lui è un bel affare che se ne sia andato il figlio mio. Quando torna quindi, sì, dietro la questione di vitelli e di capretti, ma c'è di più. Penso che ci sia anche un po' di piccolo calcolo che alla fine viene a trovare tutto, ma quello che importa è che il figlio numero due rappresenta un pochettino quello che è l'atteggiamento, come i farisei, come gli scribi, molto attento, molto scrupoloso, molto devoto, ma che non accetta che esista qualcosa che si cambia, che non accetta una maniera altra di vedere le cose. Una folla di piccoli rancorosi credenti. Questo è un pericolo reale. Bene, adesso però guardiamo al padre, che lui non è il protagonista, il padre, brevemente. Un padre che mette i brividi, un padre che quando il figlio minore gli dice voglio la mia parte eredità, gliela dà. Quella io ci ho riflettuto tanto, anche perché ho un figlio di 12 anni, che giusto nella fase avete presente, no? Che uno prega tutti i giorni Dio che passi. E va bene, ci sta, è giusto, non è una malattia l'adolescenza. Ma voi li avreste dati? Io no. Perché gli date? Un segno di debolezza? Appunto, come dicevo prima, alcuni hanno interpretato quest'anno di giubileo, la misericordia, la compassione, questo Papa così, come una specie di buonismo, va bene tutto. Cioè, se faccia tutto il contrario di tutto va sempre bene. Ma che stupidaggine è questa? Sta facendo così il padre? Si lascia intortare dal figlio minore? No, non credo proprio. Però ci sono situazioni in cui anche noi siamo consapevoli che forzare la mano non ci porta da nessuna parte, vero? Ci sono situazioni, pensate concretamente alla vostra vita, per quella questione di eredità con vostra sorella. Avete visto che se vi imputavate era peggio, allora avete lasciato perdere. Il padre non dice: se esci da questa porta non metterai più piede qui dentro. Corri il rischio educativo. Il rischio educativo è di vederlo morire. Perché Dio fa così con noi. Perché Dio ci ama talmente tanto da lasciarci liberi anche di stare lontani da Lui. Questo è uno dei concetti più straordinari, assoluti e destabilizzanti della fede cristiana. La fede biblica, anche l'ebraismo dice questo. Che Dio è un padre che vuole talmente bene che ti lascia andare se te ne vuoi proprio andare. Altro che terremoti che ti puniscono. I terremoti ce l'abbiamo dentro, meno male, non per niente Matteo mette due terremoti nel suo Vangelo, la crocifissione e la resurrezione. Cioè abbiamo bisogno di essere un po' scossi dentro. Ma questo scuotimento è l'amore, non la punizione. È l'esagerazione di questo padre che ti lascia andare. Quando vado in giro a far conferenze che vedo dei genitori, dico sempre, per concretizzare, no? Immaginatevi che stasera a cena torna vostra figlia adolescente di 15 anni e vi dice, ah sai, mamma, papà, vi do una bella notizia, mi sono innamorata dell'insegnante di pallavolo. Chi, quello sposato con tre figli? Sì, quella. Ah, fantastico, ricambiato, magnifico. Abbiamo deciso di andare a vivere insieme, ci date mica dei soldi per l'appartamento? Come no? Il padre lo lascia andare. Io vedo un padre, e questa me emoziona. Gesù dice il padre lo vide da lontano. Da lontano. Guardate che per vedere da lontano qualcuno in Israele non c'è che un modo, salire sul vento. Se no non vedi. Quindi non è l'atteggiamento casuale di chi alza lo sguardo, oh mio figlio. È l'atteggiamento di chi tutti i giorni saliva per vedere. E lo vede e gli corre incontro e gli getta le braccia al collo, il padre al figlio, non il figlio al padre. Facendo tutta una serie di cose, non approfondisco, ma che capite che sono fuori dall'orbita della visione dell'autorità e dell'autorevolezza del padre. anche nella cultura latina, tanto più in quella semitica. Un padre non corre, il correre è segno di disapprovazione, non si umilia, il padre non gli pippa nulla, tira dritto. E soprattutto in questo caso è importante sottolineare cosa non viene detto. Voi cosa avreste detto?
Ah, fai vedere, eh?
Finite la ciccia? Torni, eh?
Ah, il figlio è il prodigo.
Lo dicevo io a tua madre. Cosa hai fatto dei soldi? Nulla. Ci sono dei momenti in cui l'unico modo di esprimere dignità è tacere e amare. Il figlio inizia a parlare. Ricordate le tre cose, è andato dal padre, due, ho peccato quando c'ero contro di te, tre, trattami come uno dei tuoi servi, e il padre lo interrompe. Perché? Questa è un'intuizione molto bella che mi ha dato un frate Genova, Don Valentino. Mi è piaciuta moltissimo. Lo interrompe perché, e mi convince questa cosa, noi possiamo fare tutto, ma non possiamo mai dire a Dio cosa deve fare di noi. Mai. Gli è andato lì con la punizione pronta, trattami come uno dei tuoi servi, e il padre lo tratta come il migliore dei figli, gli ridà il calzare gli portavano i figli, non i servi, perché era qualcosa di costoso, la veste bianca, e soprattutto la cosa che mi manda fuori di testa è l'anello era il sigillo, gli ridà il conto in banca, gli ridà la firma sul conto, ma appena speso tutto, pazienza, proviamo, e fa uccidere il vitello grasso. Siete mai stati in Israele? Avete mai visto un vitello? No. Sapete perché? Perché la cultura ovicola. Avicola, ovicola, sì, gli ovini. Cioè avere, leggevo un saggio interessante, avere un bovino, un vitello in questo caso, come se voi aveste un cammello in casa. Una roba esotica, eccezionale, straordinaria, fuori dal comune. E lui fa uccidere il vitello grasso. Cioè si mette tutto in gioco, Dio fa tutto. E qui guardate, questo è bellissimo, perché Papa Francesco ha voluto questa parabola che è il cuore del Vangelo di Luca, perché dice chi è il Dio in cui noi crediamo, ma questo ribalta tutta la nostra prospettiva, non la cambia, la ribalta, che è diverso, perché è Dio che prende l'iniziativa, è Lui il misericordioso, è Lui che chiede per primo, è Lui che ci getta le braccia al collo. Allora questo dobbiamo, lo so che è pericoloso, meno male, ma già è pericoloso di suo, dobbiamo ribaltare certi nostri modi di dire. Io pecco, mi converto, mi pento, Dio mi perdona. Va bene, d'accordo, ma non c'è scritto così in Vangelo. Io pecco, Dio mi perdona, quindi mi converto. Zaccheo sull'albero, che vuole vedere Gesù senza essere visto, e Gesù gli dice: Zaccheo, vengo a casa tua. Lui scende, in greco c'è scritto cadere, va a casa, talmente emozionato, talmente fuori di sé che si rovina. Restituisco quattro volte tanto quello che ho rubato, e dagli, e la metà lo do ai miei poveri, lo do ai poveri. E Gesù conclude: oggi la salvezza è entrata in questa casa, ma la salvezza prima è entrata nella casa e ha suscitato la conversione. Come ho scritto più di una volta, e ne sono convinto di questo, e poi glielo chiederò se mi ci arriverà in paradiso. Se Gesù avesse detto: Zaccheo, so che sei il capo dei pubblicani, se restituisci quattro volte tanto quello che hai rubato e dalla metà dei tuoi beni più poveri, io verrò da te. Io vi garantisco che non sarebbe mai sceso Zaccheo, mai, mai. È questo che fa la Chiesa. Allora capite questa ambiguità di dire: no, ma allora va bene tutto. Ma non è che va bene tutto, io ti accolgo per quello che sei, la Chiesa accoglie anche me, figuriamoci. E questa accoglienza senza condizioni, questa accoglienza cordiale, vera, mi porta a verità. Quando uno si sente amato cambia, non quando si sente giudicato. Ma l'amore porta non il giudizio, ma la verità di te. Non è il vostro miglior amico, il vostro miglior amico non è uno che vi dice: anche se tradite vostra moglie, ve ne fregate, state facendo il lavoro delle cose da delinquente, non è che vi dice: ma sì, va bene tutto. Quello non è il vostro miglior amico. Il vostro miglior amico è quello che dice: ma che cosa stai dicendo? Sei scemo o no? Semplicemente ribaltiamo la prospettiva, la misericordia è l'angolatura da cui ci mettiamo. E la compassione e l'accoglienza, quasi sempre, convertono il cuore. credo che sia un po' questa l'indicazione che tra l'altro Papa Francesco ci ha dato. Questa è la prospettiva. Io gente, so che poi parlerete domani di pastorale familiare, delicatissima. Io vi immaginate, i miei sono separati, mio fratello è sposato due volte, cioè abbiamo una vita un po' così, sono l'ultimo che può parlare di queste cose, no? Ma io ho amici veramente che hanno sofferto come dei cani, perché c'era qualche sedicente più cattolico che diceva che in quanto separati erano scomunicati. Sapete, con la cultura di massa che c'è oggi, uno ci crede. Con delle sofferenze inaudite, cioè uno già soffre come un cane per una situazione, per un matrimonio che scoppia, è sempre un dolore immenso, sempre. E più ci metti il sale, complimenti. Però questa è la prospettiva, il padre accoglie e fa festa sperando che il figlio minore cambi. Che lungo, sono troppo lungo ancora. Ma se non ho iniziato, ho finito il mio tempo. Ho un minuto. Signore, abbi pietà. No, dico ancora due cose e poi un attimo. Scusate, mi accalorano. Rimangio tutto quello che ho detto prima sul fresco. Io vedo un padre che esce fuori a convincere il figlio maggiore a spiegare le sue ragioni. Non so voi, io sarei uscito, avrei dato due sferre, avrei detto adesso entri e poi ne parliamo. Questo Dio che ci tratta alla pari, a me questo fa veramente come cercatore, a me mette le lacrime negli occhi, questo Dio che mi tratta alla pari, ma io pari non sono, questo Dio che mi spiega le sue ragioni, tentando di convincermi, e dà ragione al figlio, avete reggente, gli dà ragione, hai ragione, ma spiega le sue ragioni. Era morto ed è tornato in vita. In questi giorni su Facebook circolava un post molto forte, spero sia vero ma penso di sì, di un medico, di Ascoli Piceno forse, che dice che era in servizio, un rianimatore, che è in servizio all'ospedale e che sono arrivati anche lì. Allora raccontava. Questo che gli muore sotto, l'altro che intanto le infermiere pulivano mentre loro operavano, li pulivano dalla porta, cioè veramente, e dopo 12 ore così, stravolti, incavolati, pieni di rabbia, pieni di sangue, eccetera, eccetera, gli torno a casa, mi faccio la doccia e vede le polemiche, no? I soldi, no? Gli alberghi, e ha concluso con una parola che non posso dire in questo consenso, che dice con vaffa e finisce con. Così dice il padre. Dice, hai ragione, ma guarda di più, hai ragione, tuo figlio, tuo fratello, no, tuo figlio, tuo fratello non ha agito bene, ma guarda, ha un'altra logica, è bellissima l'immagine che Papa Francesco ha detto, l'ospedale da campo. Noi a volte mettiamo tutto sullo stesso piano, no? In questo momento credo che la Chiesa con la misericordia, vivendo questa parabola, può vivere tanto. Dico solo una parola, scusate, ma sapevo che finiva così, perché sono anche lo guerrone, sulla parabola del buon samaritano, perché è la naturale conclusione di questa parabola, perché in questa parabola in creati Gesù ha detto chi è il Dio in cui io credo e che racconto, e che perciò mi porta ad accogliere i pubblicani, i peccatori. Invece la seconda parabola è va e anche tu fa lo stesso, ok? La conoscete tutti. Io voglio far notare solo una cosa che a me ha veramente dato tanto in quest'ora. Sapete la scena, la disputa sul più importante dei 613 precetti, allora ok, va bene, va anche tu fa lo stesso, no, chi è il mio prossimo volendo giustificarsi, eccetera, eccetera, la parabola del... di quel tale che viene malmenato, tra l'altro interessante, cosa non si dice? Non si dice che questo era un bravo uomo, poteva anche essere un delinquente come gli altri, e poi c'è la fase centrale, mi fa notare questo dettaglio che a me ha riempito il cuore. Passa, sapete, scendendo da Gerusalemme, un sacerdote lo vide e passò oltre. Per caso, è sempre per caso che non incontriamo il fratello, passa un levita, noi diremmo oggi un operatore pastorale, lo vide e passò oltre. E poi Gesù dice, invece un samaritano passando lo vide e ne ebbe compassione. Io voglio difendere la spada tratta, il levita e il sacerdote. Perché? e sono disposto a qualunque confronto. Tutti noi qui dentro avremmo fatto esattamente la stessa cosa. No, tutti avremmo chiamato il 118. Non sto scherzando. Voi tornate a casa stasera, dopo la riunione di parrocchia, per celebrare il trasporto pastorale, state già programmando l'anno, senza riunioni. E vedete uno in un angolo sanguinante, così. Che ne sapete? Regolamento di Conte, magari. Che ne sapete? Andate lì, magari lo toccate, prestate soccorso a questo muore, venite pure denunciati, in Italia succede così, poi cosa fa? Chiamate 118, tirate dritto. Cioè, quello che voglio dire è che la parabola, il cuore della parabola, non è l'atteggiamento del sacerdote e dell'evita, che è normale, imbarazzante ma normale, poco virtuoso ma normale. E secondo me la notazione che Gesù fa che un sacerdote o un levita è come dire: guardate, non tiratevela tanto, anche se andate con i pastorali e scrivete di spiritualità, caro Curtas, poi in queste situazioni che si vede chi sei. Credo anche in un mio libro, cito questo episodio vero, autentico, mi raccontava un caro amico medico di una grande città, mi spiace, capite, non è un giudizio, ma una città in cui, insomma, ci sono parecchi così delinquenza, di mafia, e lui diceva, giovane, inesperto, negli anni, fine anni 70, faccio la prima notte in pronto soccorso da medico, squilla il telefono, c'è uno ferito sparato. Allora lui subito si catapulta sull'ambulanza e vede i due portantini, calmi, piano, e lui un po' in imbarazzo, questi salgono, accendono, e sono proprio come a rallentatore, dice: ma accendiamo l'allarme, dice, vabbè, accendo l'allarme, arrivano piano, lui si precipita, lo sparato era morto, questi caricano e lo portano. Lui, mi racconta, è rimasto scioccato da questa cosa. Quindi, tornato, constatata la morte, eccetera, 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 chiede ai due portantini come mai, e loro gli rispondono in dialetto, io non lo so ripetere, se gli hanno sparato deve morire. Se li hanno sparato, deve morire. E raccontavano i portantini di un loro collega appena arrivato in quell'ospedale qualche mese prima, che pieno di sacro zelo aveva salvato uno sparato dalla mafia, l'aveva salvato e la settimana dopo gli avevano rotto le due gambe, così che imparasse. Un esempio estremo, però per dire che non è, ripeto, noi vediamo, ah sì, subito mi ci metto. Qual è il cuore della parabola? Un samaritano invece. Gesù apposta prende i due esempi più assurdi, quello che avrebbe dovuto, no? Il sacerdote, il levita, il pio, il devoto e il samaritano. Giovanni al capitolo 4 dice: con la samaritana non correva con sangue fra essi, buonasera. Non correva con sangue, voi la conoscete la storia di Israele. Quando i samaritani, che era questa popolazione meticcia, dopo che le prime due tribù, Zabulon e Neftali, 721, erano state rase solo da Sennacherib, la Siria, vedete questa Siria è sempre nella storia, e avevano meticciato, avevano messo gente, quindi i giudei della Giudea guardavano con orrore a questi meticci, i samaritani. Quando i samaritani avevano costruito sul Monte Garizim un tempio, scimmiottando il tempio di Gerusalemme, voi non lo sapete, ma Giovanni Ianneo, uno dei re di Israele 120 a.C., è andato e l'ha raso al suolo, va bene? Ora, il giorno in cui Giovanni Ianneo ha raso al suolo il tempio su Monte Garizim, al tempo di Gesù, era ancora quel giorno festa nazionale di Israele. Quando uno dice non correva con sangue, capite che un samaritano invece. E qui vorrei lasciarvi con questa parola, quell'invece, la differenza cristiana. È normale che in ufficio tiri questo andazzo, tutti cercano di salvare e salvabile, un samaritano invece. È normale che in questa situazione di crisi familiare uno getti la spugna di canastro, io invece. Quell'invece lì che pone la differenza tra la compassione che diventa misericordia in azione o no. Io non mi stupisco delle mie reazioni, anche quelle più basse, quelle più invece, non mi stupisco di nulla. Invece mi stupisco quando il Signore mi dà la forza di avere una logica alta e altra nella vita, nelle cose che facciamo. queste erano alcune delle tante riflessioni che abbiamo avuto lì. Grazie dell'ascolto. Scusate la lunghezza. Adesso credo ci sia un po' di pausa.
Allora facciamo 5 minuti. 5 minuti.